Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine. In viaggio lungo la via Emilia alla scoperta di vini e piatti dell'Emilia Romagna.
Lambrusco rosé di Modena, spumante di Cantina della Volta. Il metodo classico secondo Christian Bellei.
Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me.
Bentrovati, amici di Cantine e Cucine. Oggi torniamo nel cuore dell'Emilia per dare il benvenuto ai colori dell'autunno. L'autunno è una stagione di grande fermento, soprattutto per chi si prepara a raccogliere i frutti di un anno di duro lavoro, tra grandi aspettative e possibili delusioni. Andiamo in provincia di Modena, dove tutto è pronto per la vendemmia del vitigno simbolo di questo territorio. Che questa sia casa di grandi Lambrusco è cosa certa, ma quella che vi voglio raccontare oggi è la storia di un uomo che è stato capace di reinterpretare quest'uva in maniera del tutto nuova e personale. La storia di Christian Bellei. Da più di 30 anni, nel territorio di Buonporto, il Lambrusco di Sorbara porta il nome di Bellei. A partire è stato Francesco, il papà di Christian, che già dagli anni 70, conoscendo fin troppo bene il vitigno che aveva da sempre coltivato, ebbe l'intuizione di sorprendere tutti con una sua personalissima vinificazione ispirata dai vicini di Francia. Dell'eccezionalità del suo metodo classico, tramandata e superata con risultati ancora più sorprendenti da quello che oggi è il proprietario ed enologo dell'azienda, suo figlio Christian, ne parliamo con Angela Sini. Socia, amministratrice delegata, responsabile marketing e donna dalle mille risorse che sa quello che dice e ama quello che fa, Angela fa parte di quel gruppo di amici che nel 2010 si sono direttamente impegnati per preservare il sapere enologico della famiglia Bellei, garantendo crescita e futuro di una tradizione che rischiava di diventare una storia da raccontare. Oggi questa storia guarda il futuro e si chiama Cantina della Volta. Seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me. Buongiorno a tutti, mi trovo a Buonporto in visita alla Cantina della Volta e ad accogliermi c'è Angela Sini, a cui do il benvenuto.
Bene, buongiorno a tutti, sono molto contenta di averti accolto e aperto le porte della nostra cantina, un po' inusuale nel nostro territorio.
Abbiamo fatto infatti questo bellissimo giro in una cantina che è una cantina giovane, perché nasce nel 2010, tecnologicamente avanzata, impeccabile. Però è una cantina che in realtà dietro di sé ha una storia lunga ed ha una lunga tradizione. Ce ne vuoi parlare?
Molto volentieri. La cantina nasce nel 1920 per opera di Francesco Bellei, era il bisnonno di Christian, e noi nel 2010 non abbiamo fatto altro che ristrutturarla completamente e grazie a Christian Bellei, che sta portando avanti questo nuovo progetto che si chiama appunto Cantina della Volta, abbiamo comprato tutta quella tecnologia che serve per fare metodo classico, perché la nostra è diventata prettamente una cantina di metodo classico.
Si arriva al metodo classico dalla passione del papà di Christian per lo champagne, che a un certo punto decide di andare in Francia. E poi che succede?
Succede che rimane per circa un anno nella zona dello Champagne, vuole imparare un po' questi segreti che utilizzano i produttori francesi per fare un prodotto di grande qualità. E quando torna in cantina insieme al nonno Francesco, iniziano a fare la prima sperimentazione di un Lambrusco di Sorbara, metodo classico. Perché il Sorbara? Perché il Sorbara ha un'acidità piuttosto marcata, molto simile a quella dello Champagne. Ecco perché nasce il connubio Sorbara, Champagne un po' grosso, ma metodo classico.
Poi dopo il Sorbara però non si ferma lì.
Sì, il papà di Christian aveva questa grande passione dello champagne e quindi ha impiegato circa 6 anni per trovare un terreno e con una mineralità molto simile a quello dello champagne, e l'ha trovato a Riccò di Saramazzoni. Siamo quindi nel Frignano, siamo tra i 650 e gli 800 metri, una collina alta. Il terreno che lui ha trovato era un terreno calcareo, argilloso, con gesso superficiale. E la storia è molto carina perché lui ha fatto analizzare una zolla di terra direttamente a Epernay, dove aveva degli amici all'Istituto di Enologia, e quando questi gli hanno detto che per loro era un terreno di AI, ha fatto arrivare le barbatelle da Henri Gutorb, che oltre a essere un produttore di champagne è anche un noto vivaista, per cui Pinot Nero e Chardonnay, che sono arrivate direttamente a Riccò. E qui rimangono da 30 anni.
Da queste vigne esce uno spumante, metodo classico, che dà la testa e non a caso si chiama Mattaglio, se ne vuoi parlare.
Mattaglio, sì, è il nome effettivamente della vigna, e la cosa carina che abbiamo imparato tra l'altro proprio all'inizio, quando abbiamo deciso di scegliere questo nome, è che esiste anche un arbusto nella zona che si chiama almatai in dialetto, che vuol dire mattaglio, perché se tu mangi le bacche rosse poi admates si dice, cioè quindi probabilmente è un allucinogeno. Noi non l'abbiamo trovato in prossimità della nostra vigna, però la vigna è veramente posizionata in un posto molto bello dove non c'è praticamente niente, solo qualche casa e un bosco che protegge la vigna. Abbiamo una bellissima escursione termica e questo fa sì che i prodotti che arrivano da Riccò siano sempre molto minerali. Christian nel 2014 ha raddoppiato la vigna, era solo di 4 ettari e mezzo prima, adesso è diventata più o meno di 10 ettari e entro l'anno prossimo saremo completamente biologici.
Questo per quanto riguarda lo spumante da uve Chardonnay e Pinot Nero, invece in che modo lavorate il Lambrusco?
Con il Lambrusco continuiamo un po' la tradizione della famiglia Bellei, loro non hanno mai avuto terreni di proprietà, ma dei conferitori storici. Christian, quando siamo ripartiti con l'avventura Cantina della Volta, non ha fatto altro che accordarsi con questi conferitori storici, continua a seguirli sia in vigna, e la scelta che fa è stata sempre una scelta abbastanza strategica. Alcuni di questi hanno proprio la vigna molto vicina all'argine, in modo tale che abbiamo sicuramente un'escursione termica differente rispetto proprio alla pianura, di almeno quei 3-4 gradi che durante le nostre estati piuttosto calde aiutano molto, e il terreno è un pochino più sabbioso e argilloso rispetto alla piana.
La vicinanza all'argine ha ispirato anche la denominazione del vostro brand. A chi è venuto in mente e per quale motivo?
Naturalmente è venuta la pensata Christian, che è quello che conosce molto meglio rispetto a noi la zona, e la cantina è proprio adiacente a un canale navigabile fatto dall'uomo, il Naviglio. È stato un canale in funzione dal 1423 al 1905 ed è stata una via di comunicazione molto importante. Chi conosce Bonporto sa che Bonporto, non a caso si chiama così, aveva anche un faro molto bello, ha una darsena ancora perfettamente conservata, che poi la unisce direttamente al Panaro tramite delle porte vinciane ancora perfettamente funzionanti. E col fatto che siamo proprio nella parte del canale dove le barche facevano la volta per tornare verso la città, il nome è stato quasi naturale, ecco. Quindi un collegamento forte al territorio.
E invece la tua passione per il vino quando nasce? Non ti ho presentato, non ho detto che tu sei qui amministratrice delegata e sei anche la responsabile del settore marketing.
Sì, sono anche socia della cantina, sì, perché della cantina. Mi piaceva tanto che questa cantina continuasse a essere artigianale come nel passato. E ho iniziato a bere come molti della nostra zona partendo dal Lambrusco e soprattutto il Sorbara. Io sono della zona qua della pianura, per cui noi siamo propensi al Sorbara, e quando il papà di Christian iniziò a commercializzare lo sfecciato, quindi metodo classico senza fecce dentro, di Sorbara. Noi eravamo tra i loro fruitori e il mio suocero arrivava sempre in cantina. Quindi la passione è nata perché, vabbè, nella mia vita ho sempre bevuto abbastanza bene, un marito molto appassionato di vino che mi ha educata, e senza poi entrare forse troppo nel merito. Ma la cosa bella è stata quella di poter dare di nuovo vita a questa cantina con l'artigianalità di un tempo e lavorare fianco a fianco con Christian, che veramente trasmette entusiasmo un po' a tutti noi.
E adesso veniamo al protagonista della puntata. Ti faccio spendere due parole in più sull'Ambrusco Rosé di Modena, spumante metodo classico.
Beh, questo quando lo presento agli americani dico sempre che è il nostro masterpiece, perché devo dire il prodotto più venduto della cantina è quello che forse ha dato un po' una connotazione diversa alla nostra cantina, perché ha un colore sicuramente molto attraente, molto elegante, un colore scarico, un rosé, una buccia di cipolla francese, se lo vogliamo chiamare con un nome un po' più tecnico, però è comunque elegante. In passato qua abbiamo sempre fatto dei rosé che avevano colori molto allegri, ma magari molto più vivaci, non così eleganti. E poi la lavorazione di questo prodotto mette in evidenza quelle che sono delle caratteristiche molto importanti del Sorbara, cioè il Sorbara lavorato con grande attenzione e disciplina può essere una bellissima base spumantistica, e il rosé lo mette veramente in evidenza.
E adesso un'ultima domanda sull'ultimo arrivato.
Ancora di più, l'ultimo arrivato è un bianco, non l'abbiamo nemmeno potuto chiamare l'Ambrusco di Sorbara o nemmeno l'Ambrusco, perché gli abbiamo tolto il colore, lo abbiamo spogliato del colore per togliere ogni influenza negativa, mettiamola così, di pensiero, perché tante persone ancora adesso quando presenti l'Ambrusco hanno veramente una chiusura. In questa maniera, presentato bianco in una bottiglia molto innovativa che trasmette immediatamente il colore, si deve gustare per quello che è. Quindi l'Ambrusco di Sorbara, bellissimo spumante.
Io ringrazio tantissimo Angela Sfini per l'accoglienza e per tutte le cose che mi ha raccontato su questa bellissima azienda. Grazie Angela.
Grazie a voi di avermi ascoltato e comunque grazie mille per essere venuta a visitarci. A me ha fatto molto piacere.
Rien de rien, non, je ne regrette rien.
Andare all'Enoteca di Dozza da Maurizio Manzoni è sempre un piacere, ancora di più quando con me porto una bottiglia speciale. Buongiorno Maurizio, oggi salutiamo l'autunno con questa stupenda bollicina. Abbiamo un rosé Lambrusco di Sorbara, metodo classico, anno 2012.
Buongiorno a tutti, sì, bellissima bollicina, l'abbiamo preventivamente aperta e versata nel nostro calice e immediatamente abbiamo visto questo rosa confetto, fantastico, calice con questa bollicina assolutamente numerosa, fine e persistente. Metodo classico fatto con tutti i rismi. Conosciamo ormai tutti di fama Christian, l'enologo che produce questo vino, e sappiamo che con lui a livello di metodo classico non si scherza assolutamente, specializzato ormai da anni e anni. Lo portiamo al naso, abbiamo immediatamente sentori di fragoline di bosco, di tutti piccoli frutti rossi non troppo maturi, un finale di viola a livello floreale e sicuramente crosta di pane dovuta per l'appunto ai lieviti. Molto molto elegante al naso. Prendo in bocca. Vino sicuramente secco, abbastanza caldo, cioè nel senso si presenta con i suoi 12 gradi, li si sente in bocca, non disturbano benissimo, morbido perché ci scende molto molto bene in gola, un sorso veramente elegante, grandissima mineralità, proprio la sua caratteristica assieme a questa grande freschezza. Tutte le caratteristiche che deve avere un metodo classico qui ci sono, tutte le caratteristiche che deve avere un Lambrusco di Sorbara qui ci sono, una splendida commistione. Io sono qui che parlo e lo sento ancora in bocca, quindi direi assolutamente persistente. Un vino, mi hanno detto, vendemmia 2012, pronto da bersi. Pronto vuol dire che lo possiamo degustare oggi, ma questa bottiglia sicuramente, se la dimentichiamo in cantina ancora per un anno, tra un anno la possiamo bere e sarà comunque ancora così elegante, assolutamente. Un vino come questo io lo definisco un vino da tutto pasto, perché mi piace appunto averlo dall'inizio, dall'antipasto e alla fine. Sicuramente una bottiglia sola per un pasto non basterebbe, perché ha una beva veramente molto 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 piacevole. E se dobbiamo trovare delle caratteristiche specifiche da abbinarlo con un piatto, diciamo che questo piatto potrebbe avere assolutamente grande aromaticità e questo vino riuscirebbe a sostenerlo tranquillamente, e anche dall'altra parte grande grassezza e questo vino riuscirebbe a sostenerlo alla grande. Quindi qualcosa a base di formaggi, qualcosa a base comunque di piatti parecchio profumati, vanno benissimo con questo vino. Un grande Sorbara, grande ancora una volta, Cantina della Volta. Un brindisi.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leur pas pressé dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan.
Tradizioni e saperi si portano nel cuore, ma in certi casi, come figli, possono anche cambiare casa. Ed è così che mi smarrisco in Emilia per ritrovarmi in Sicilia. La Sicilia mia è di Rino Duca. Affinità immediata e amore a prima vista già a partire dall'entrée. Uno chef che ancora non ha una stella, ma che propone un menù da far brillare gli occhi. Buongiorno a tutti, ci troviamo a Ravarino e sono felice di essere in compagnia di Rino Duca, che è lo chef e il proprietario del ristorante Il Grano di Pepe a Ravarino. Buongiorno Rino.
Sì, buongiorno a tutti, ciao.
Rino, probabilmente la passione e il calore che caratterizzano te e la tua cucina sono regali che ti ha fatto la tua terra di origine, però poi crescita e professionalità li acquisisci qui in Emilia. Ci vuoi raccontare il tuo percorso che ti ha portato dalla Sicilia fino a qui in provincia di Modena?
Allora, io non so quanto tempo noi abbiamo, ma ok, adesso io provo a essere sintetico. Il percorso è un po', diciamo, è vario, ma anche piuttosto semplice. All'età di 22 anni decido per una sorta di crescita mia personale, ma anche un po' di, sì, diciamo, sentimenti ambivalenti nei confronti della mia città, che è Palermo, che è una città straordinaria, però anche una città difficile. Erano anni in cui insomma, erano successi degli episodi legati alla mafia, importanti così. Un giovane di 22 anni che cosa fa? Spera in un mondo migliore, è un po' arrabbiato con la sua terra, fa le valigie e va via. E l'Emilia era una terra in cui avevo già un fratello. Io ero un comunista idealista, l'Emilia Romagna era la regione più comunista d'Italia e quindi per me, no, era come andare ad Ama. E da lì ci sono stati altri passaggi nella vita che mi hanno portato qui a Ravarino.
Tu inizi a lavorare dentro un ristorante, però poi prendi anche altri percorsi. Ti piace insegnare, cucinare?
Assolutamente sì, io faccio la scuola alberghiera a Palermo e poi faccio un po' di università, poi smetto di farla e poi in Emilia, una volta arrivato in Emilia, la mia vita lavorativa, il mio percorso mi indirizza in una direzione che è l'ambito educativo. E scopro che insegnare a cucinare è una cosa straordinaria. Attraverso il cibo puoi comunicare davvero delle cose importanti.
E poi forse insegnando impari anche dalle persone a cui insegni.
Sì, assolutamente. È una frase fatta, sembra banale, però quando quando dai a sua volta ricevi. È sempre uno scambio, una cosa. La vita è una faccenda di relazione dinamica, per cui quando dai comunque in qualche modo ricevi, e l'insegnamento ti dà veramente tanto.
Finché poi nel 2008 decidi che invece forse è arrivato il momento di aprire un tuo ristorante.
Sì, in realtà non volevo aprire un ristorante, questo ce lo siamo detti fuori dalla registrazione. In realtà è stata una decisione di pancia, molto istintiva, però a volte le decisioni istintive sono le migliori. Così io devo fare qualcosa nel 2008, devo dare una svolta alla mia vita, per cui trovo qui a Ravarino una osteria che sta cedendo la sua attività, per cui prendo il mio piccolo gruzzoletto di soldini, lo metto qui e scommetto su di me.
Tu hai insegnato, ma hai anche avuto dei grandi maestri.
Beh sì, grandi maestri, assolutamente sì. Il mio primo grande maestro, devo dire, è stato un maestro inconsapevole, tra virgolette, è stato Fulvio Pierangelini, in cui ho cenato nel 2006. Poi ho avuto altri due maestri, uno è Uliassi, in cui ha un ristorante. Sono stato da lui nel 2011. Ho capito parecchie cose, sono una grande esperienza. Anche Mauro è una persona straordinaria, devo dire. Poi nel 2014 sono stato da Enrico Crippa, un 3 stelle, un grandissimo ristorante. Come dire, ci metterei ore a raccontare, no? L'importanza di queste due esperienze molto diverse fra di loro, ma altrettanto arricchenti. L'esperienza fatta da Enrico, da Crippa, ancora adesso me la porto dietro, perché la parte più interessante e piena di energie che facciamo in osterie è in campagna.
Tu nella tua cucina curi quasi tutto, dal pane alla pasticceria, e soprattutto hai un tuo orto, che penso che sia una bellissima cosa perché segui la stagionalità dei prodotti che cucini. Siamo appena entrati in autunno, nell'autunno, quindi cosa andrai a raccogliere quest'autunno nel tuo orto?
Allora, prima di raccogliere ci stiamo dedicando già al trapiantare. Le cose già che raccogliamo sono i broccoli. I broccoli, ci sono cipolle e rape. E come dire, si potrebbe dire davvero tantissimo sull'orto. E su una cosa la voglio dire, spero di essere chiaro nel comunicarla, è che avere a che fare con la campagna, no? Il fatto che ti devi abbassare, ti devi piegare, no? Questo ti mette pare, ti pareggia in un qualche modo, no? Molto spesso, no? La razza umana, noi umani, no? Crediamo un po' forse di volare sopra le righe, no? Forse ci diamo troppa eccessiva importanza. Per cui fare un'oretta di lavoro no, quotidiano nell'orto proprio ti mette una tranquillità che, insomma, io organizzerei dei corsi come quelli che fanno yoga, no, massaggi, davvero è veramente rilassante.
Possiamo però dire che il protagonista della tua cucina è il pesce.
Beh, assolutamente sì, direi, se mi permetti, soprattutto la Sicilia tout court, perché la mia città è Palermo, quella che ho deciso che è la mia città, perché non sono nato a Palermo, sono nato in provincia di Enna. Nei miei ricordi, nella mia infanzia, nella mia identità c'è la Sicilia intera, per cui Sicilia per me è pesce soprattutto, e anche altro, anche tantissimo altro.
Una cucina all'insegna della Sicilia che però incontra l'Emilia. In che modo o quali prodotti emiliani o della tradizione enogastronomica emiliana entrano comunque in dialogo con la cucina che ti caratterizza?
Beh, una domanda interessante, è una domanda a cui non so dare ancora una risposta, perché è qualcosa di cangiante. Quando io mi approccio alla cultura, no? di un posto, che il cibo di un posto, il cibo è lo specchio della cultura. Diciamo che c'è soprattutto, prima di tutto, un timore reverenziale, no? Come dire, se fare i tortellini per un siciliano non è un giochino da ragazzi, no? C'è un piccolo aneddoto che vorrei raccontare, non so se è possibile. Tempo fa avevo una piccola scuola, insomma, di cucina qui, e facemmo un incontro dove tra gli altri sughi si faceva anche il ragù. E allora io diedi la mia ricetta di ragù e fui ammazzato a momenti perché come fa un siciliano, no? Cioè filologicamente non è corretto che un siciliano possa dire a un emiliano come si fa il ragù. Peraltro quella giornata lì avevo circa 10 corsisti, ognuno aveva la sua ricetta di ragù, per cui è successo un po' un ambaradam, ma una cosa carina, divertente, ma proprio per dire che per noi italiani la tradizione, l'identità a tavola è qualcosa di davvero così importante. Per cui, tornando alla tua domanda, c'è un grande amore e rispetto verso l'Emilia, c'è un provare, attingere, come su alcuni prodotti, per esempio sull'aceto balsamico, sul vino, su alcuni formaggi e quant'altro, e non c'è l'intenzione, non c'è neanche la capacità di sbatterli in faccia al cliente, un po' così. Diciamo che molto spesso sono due cose che arrivano al cliente, ma arrivano un po' così, insomma. Che espressione posso usare? In punta di piedi?
Tu sei sommelier, quindi direi che di vino te ne intendi parecchio, e oggi sono stata in visita alla Cantina della Volta di Bonporto. Allora, lì abbiamo assaggiato un Lambrusco rosé spumante, metodo classico, e quindi ti chiedo di proporci un piatto della tua cucina che possa abbinarsi degnamente, reggere questo gran Lambrusco.
Beh, assolutamente, hai detto bene, un grande Lambrusco, una grande azienda. Dunque, io ci ho pensato un po', perché avevo due piatti in mente, ma scelgo di abbinare con il Lambrusco rosé di Cantina della Volta la mia melanzana alla parmigiana. È un po' una versione mia, diciamo che non si allontana così tanto dalla versione originale che preparava la mamma, pesantissima, devo aggiungere. Abbiamo cercato di alleggerirla e di dare una nota affumicata con una provola che viene dalla Sicilia, per cui direi che l'abbinamento dovrebbe starci.
Sicuramente sì, ti ringrazio Rino.
Beh, sono io a ringraziare te e tutti voi.
Saluto la provincia di Modena, ma prima voglio ancora ringraziare Angela e Rino per la loro calorosa ospitalità e per l'entusiasmo che mi hanno trasmesso. La nostra prossima tappa sarà la costa adriatica, più esattamente la provincia di Ferrara, per scoprire un vitigno ancora poco conosciuto e davvero particolare, in grado di esprimere tutto se stesso in condizioni estreme per qualunque altro tipo di vite, il Fortana. Ad accompagnarci ci sarà Emanuele Mattarelli e il suo elegante Rosso Peremi, e la cucina di Maria Grazia Soncini, sospesa tra eredità del passato e nuove frontiere del gusto. Un brindisi alla vostra salute, da Laura di Cantine e Cucine.